Capitolo 61 di Kampichon. Kampichon è una città che è in Tangut, è molto nobile e grande. È a capo della provincia di Tangut. La gente sono idoli e avi di quelli che adorano Malcomet e evi cristiani. E evi in quella città tre chiese grandi e belle. Gli idoli hanno badie e monasteri secondo loro usanza. Egli hanno molti idoli e hannone di quelli che sono grandi 10 passi, tale di legno, tale di terra e tali di pietra, e sono tutti coperti d'oro, molto belli. Or sappiate che gli arregolati degli idoli vivono più onestamente che gli altri. Egli si guarda de lussuria, ma non l'hanno per grande peccato. Ma se trovano alcuno uomo che sia giaciuto con femmina contra natura, egli lo condanna a morte. E sì vi dico che egli hanno lunare come noi abbiamo lo mese, e è alcuno lunare che niuno idolo ucciderebbe alcuna bestia per niuna cosa. E dura per 5 giorni, né non manicherebbero carne uccisa in quegli 5 die. E vivono più onesti questi 5 die che gli altri. Egli prendono fino in 30 femmine e più e meno, secondo chi è ricco. Ma sappiate che la prima tiene per la migliore, e se alcuna non gli piace, egli la può bene cacciare. Egli prendo per moglie la cugina e la zia, e non tengono peccato. Egli vivono come bestie. Or ci partiamo di qui, e conteremovi d'altre verso tramontana. E sì vi dico che messer Niccolò e messer Maffeo e messer Marco dimorarono 1 anno per loro fatti in questa terra. Ora anderemo 60 giornate verso tramontana. Capitolo 62 De Ezima. Or trova Ezima dopo 12 giornate, che è al capo del deserto del Sabion, e è della provincia di Tangut, e sono idoli. Egli hanno camelli e bestie assai, e quivi nasce falconi lanieri assai e buoni. Elli vivono di terra e non sono mercatanti. E in questa città si piglia vivanda per 40 giorni, per uno deserto, onde si conviene andare, che non v'è abitagione né erbe né frutto, se non è la state, vista certa gente. Quivi ha valle e montagne, e ben vi si trova bestie salvatiche assai, come asine salvatiche. Quivi ha i boschi di pini, e quando l'uomo ha cavalcato 40 giornate per questo deserto, trova una provincia verso tramontana. Udirete quale. Capitolo 63 di Caro Caron. Caro Caron è una città che gira 3 miglia, nella quale fu lo primo signore che ebbero i tartari quando egli si partiro di loro contrada. E io vi conterò di tutti i fatti degli tartari, e come egli ebbero signoria e come egli si sparsero per lo mondo. E fu vero che gli tartari dimoravano in tramontana entro Ciorcia, e in quelle contrade hae grandi piagge, ove non è abitagione, cioè di castelle e di cittadi, ma evi buone pasture e acque assai. Egli è vero che egli non ne aveano signore, ma faceano reddita a uno signore, che vale a dire in francesco Preste Gianni, e di sua grandezza favellava tutto il mondo. Li tartari li davano d'ogni 10 bestie l'una. Ora venne che li tartari moltiplicaro molto. Quando Preste Gianni vide che egli moltiplicavano così, pensò che egli li potessero nuocere, e pensò di partigli per più terre. Adunque mandò de suo baroni per fare ciò. E quando li tartari udiro quello che il Signore volea fare, egli ne furo molto dolenti. Allora si partiro tutti insieme e andarono per luoghi deserti verso tramontana, tanto che il preste Giovanni non potea loro nuocere e ribellarsi da lui, e non gli facea nulla rendita. E così dimorarono uno grande tempo. Capitolo 64 Come Cinghis fu il primaio cani. Ora venne che nel 1187 anni i Tartari fecero uno loro re che ebbe nome Cinghis Khan. Costui fu uomo di grande valenza e di senno e di prodezza, e sì vi dico, quando costui fu chiamato re, tutti i Tartari, quanti n'era al mondo che per quelle contrade erano, si vennero a lui e tennelo per signore. E questo Cinghis Khan tenea la signoria bene e francamente. E quivi venne tanta moltitudine di Tartari che non si potrebbe credere. Quando Cinghis vide tanta gente, s'apparecchiò con sua gente per andare a conquistare altre terre. E sì vi dico che egli conquistò bene 8 province in poco tempo, né non li fece male a cui egli pigliava, né non rubavano, ma menavagli si drieto per conquistare l'altre contrade. E così conquistò molta gente. E tutta gente andavano volontieri dietro a questo signore, veggendo la sua bontà. Quando Cinghi si vide tanta gente, disse che voleva conquistare tutto il mondo. A Lotta mandò suo messaggi al preste Gianni, e ciò fu nel 1200 anni, e mandògli a dire che voleva pigliare sua figliuola per moglie. Quando il preste Gianni intese che Cinghi aveva dimandata la figliuola, tenneselo a grande dispetto e disse: «Non ha Cinghi grande vergogna a dimandare mia figlia per moglie? Non sa egli che è mio uomo? Or tornate e ditegli ch'io l'arderei innanzi ch'io gliele dessi per moglie, e ditegli che conviene ch'io l'uccida siccome traditore di suo signore». E disse agli messi: «Partitevi incontanente e mai non ci tornate». I messaggi si partiro e vennersine al grande cane e ridissorli quello che il preste Gianni avea detto tutto per ordine. Capitolo 65. Come Cinghi Cane fece suo sforzo contra preste Gianni. E quando Cinghi in Cane udio la grande villania che il preste Gianni gli avea mandata, enfiò sì forte che per poco non li crepò lo cuore entro il corpo, perciò che egli era uomo molto signorevole. E disse che conviene che cara gli costi la villania che gli mandò a dire, e che egli gli farebbe sapere se egli è suo servo. A Lotta Cinghi fece lo maggiore sforzo che mai si facesse, e mandò a dire al preste Gianni che si difendesse. Lo preste Gianni fu molto lieto, e fece suo sforzo, e disse di pigliare Cinghi e ucciderlo. E fecisene quasi beffe, non credendo che fosse tanto ardito. Or quando Cinghi Cane ebbe fatto suo sforzo, venne a uno bello piano ca nome Tanduk, che è presso al preste Gianni, e quivi mise lo campo. Udendo cioè, lo preste Gianni si mosse co sua gente per venire contra Cinghi. Quando Cinghi l'udio fu molto lieto. Or lasciamo de Cinghi Cane e diciamo del preste Gianni e di sua gente. Capitolo 66. Come il preste Gianni venne contra Cinghi. E quando lo preste Gianni seppe che Cinghi era venuto sopra lui, mossesi con sua gente e venne al piano ovvera Cinghi, presso al campo di Cinghi a 10 miglia. E ciascuno si riposò per essere freschi lo dì della battaglia. E l'uno e l'altro istava nel piano de Tanduk. Uno giorno fe venire Cinghi suoi astrologi cristiani e saracini e comandogli che gli dicesser chi dovea vincere. Li cristiani fecero venire una canna e fesserla nel mezzo e dilungaro l'una dall'altra, e l'una misero dalla parte di Cinghi e l'altra dalla parte di preste Gianni, e misero il nome di preste Gianni sulla canna del suo lato e il nome di Cinghi in sull'altra, e dissero: «Qual canna andrà sull'altra, quegli sarà vincente». Cinghi Cane disse che questo volea egli bene vedere, e disse che gli mostrassero il piuttosto che potessero. Quegli cristiani ebbero lo saltero e lessero certi versi e salmi e loro incantamenti. Allora la canna ovvera lo nome di Cinghi montò sull'altra, e questo vide ogni uomo che v'era. Quando Cinghi vide questo, egli ebbe grande allegrezza perché vide li cristiani veritieri. I saracini starlogici di queste cose non seppero fare nulla. Capitolo 67 Della battaglia. Appresso quell'odie s'apparecchiaro l'una parte e l'altra, e combattersi insieme duramente, e fue la maggior battaglia che mai fosse veduta. E fue lo maggiore male da una parte e dall'altra, ma Cinghicane vinse la battaglia, e fuvi morto lo prestegiane, e da quell'odie innanzi perdeo sua terra tutta. E andolla conquistando, e regnò 6 anni su questa vittoria, pigliando molte province. Di capo di 6 anni, istando a uno castello ca nome Cagu, fu fedito nel ginocchio d'uno quadrello, ond'egli si ne morio. Di che fue grande danno, perciò che egli era prode uomo e savio. Ora abbiamo contato come gli Tartari ebbero in prima signore, ciò fue Cinghicane, e com'egli vinse lo prestegiani. Or vi diremo di loro costumi e di loro usanza. Capitolo 68 Del novero degli grandi cani, quanti furo. Sappiate veramente che presso Cinghicane fue Cincane, lo terzo Bacchiacane, lo quarto Alcon, lo quinto Mogui, lo sesto Kublamcane. E questi ha e più podere, che se tutti gli altri fossero insieme, non poterebbero avere tanto podere com'hae questo cane di Rieto ca oggi, e a nome Kablam Cane. E dicovi più, che se tutti gli signori del mondo e saracini e cristiani fossero insieme, non potrebbero fare tanto tra tutti come farebbe Kablam Cane. E dovete sapere che tutti gli grandi cani discesi da Cinghicane sono sotterrati a una montagna grande, la quale si chiama Alcai. E ove li grandi signori de Tartari muoiono, se morissero 100 giornate di lungi a quella montagna, sì conviene che egli vi siano portati. E sì vi dico un'altra cosa, che quando li corpi degli grandi cani sono portati a sotterrare a questa montagna, e egli sono lungi 40 giornate e più e meno, tutte le gente che sono incontrate per quello viaggio dove si porta lo morto, tutti sono messi alle spade e morti. E dicogli quando gli uccidono, andate a servire lo vostro signore nell'altro mondo, che credono che tutti quelli che sono morti, perciò lo debbiano servire nell'altro mondo. E così uccidono gli cavalli, eppure gli migliori, perché il signore li abbia nell'altro mondo. E sappiate, quando Mogui cane morio, furo morti più di 20.000 uomini che incontravano lo corpo che s'andava a sotterrare. Da che ho cominciato dei Tartari, sì ve ne dirò molte cose. I Tartari dimorano l'overno in piani luoghi ove hanno erba e buoni paschi per loro bestie. D'istate in luoghi freddi, in montagne e in valle, ove acqua e assai buoni paschi. Le case loro sono di legname, coperte di feltro, e sono tonde, e portallesi dietro in ogni luogo ove gli vanno, però che gli hanno ordinate sì bene le loro pertiche, onde egli le fanno, che troppo bene le possono portare leggeremente. In tutte le parti, ove gli vogliono queste loro case, sempre fanno l'uscio verso mezzodie. Egli hanno carette coperte di feltro nero, che, perché vi piova suso, non si bagna nulla che entro vi sia. Egli le fanno menare a buoi e a camelli, e su le carette pongono loro femmine e loro fanciulli. E sì vi dico che le loro femmine comperano e vendono e fanno tutto quello che agli loro mariti bisogna, perocché gli uomini non sanno fare altro che cacciare e uccellare e fatti d'oste. Egli vivono di carne e di latte e di cacciagioni. Egli mangiano di pomi de Faraon, che vi n'ha grande abbondanza da tutte parti. Egli mangiano carne di cavallo e di cane, e di giumente e di buoi e di tutte carni, e beono latte di giumente. E per niuna cosa l'uomo non toccarebbe la moglie dell'altro, perocché l'hanno per malvagia cosa e per grande villania. Le donne sono buone, e guarda bene l'onore dei loro signori, e governano bene tutta la famiglia. Ciascheuno puote pigliare tante mogli quant'egli vuole, infino in 100 se egli ha da poterle mantenere, e l'uomo dai alla madre della femmina, e la femmina non dà nulla all'uomo. Ma hanno per migliore e per più veritiera la prima moglie che l'altre. Egli hanno più figliuoli che l'altra gente per le molte femmine. Egli prende per moglie le cugine e ogni altra femmina, salvo la madre. E prendono la moglie del fratello se egli muore. Quando piglia moglie, fanno grandi nozze. Capitolo 69. Del Dio de Tartari. Sappiate che loro legge è cotale che gli hanno un loro idio ca nome Natigai, e dicono che quello è Dio terreno, che guarda loro figliuoli e loro bestiame e loro biade. E fannogli grande onore e grande riverenza, che ciascheuno lo tiene in sua casa. E fannogli di feltro e di panno, e il tengono in loro casa. E ancora fanno la moglie di questo loro idio, e fanno gli figliuoli ancora di panno. La moglie pongono dal lato manco e li figliuoli dinanzi. Molto gli fanno onore. Quando vengono a mangiare, egli tolgono della carne grassa e ungogli la bocca a quello Dio e a sua moglie e a quegli figliuoli. Poscia pigliano del brodo e gittanne giù dall'usciuolo ove sta e quello Dio. Quando hanno fatto così, dicono che lor Dio e sua famiglia ha e la sua parte. Appresso questo mangiano e beono. E sappiate che gli beono latte di giumente, e conciallo in tal modo che pare vino bianco. È buono a bere, e chiamallo chemmisi. Loro vestimenta sono cotali. Gli ricchi uomini vestono di drappi d'oro e di seta, e ricche pelli cebeline, e ermine, e devai, e devolpi, molto riccamente. E li loro arnesi sono molto di grande valuta. Loro arme sono archi, spade e mazze. Ma d'archi s'aiutano più che d'altro, che egli sono troppi buoni archieri. Il loro dosso portano armadura di cuoio di bufalo ed altre cuoia forti. Egli sono uomini in battaglie valentri duramente, e di rovi come egli non si possono travagliare più che l'altri uomini, che quando bisognerà, egli andrà e starà un mese senza niuna vivanda, salvo che viverà di latte di giumente e di carne di loro cacciagioni che prendono. Il suo cavallo viverà d'erba ch'andrà pascendo, che non gli bisogna portare né orzo né paglia. Egli sono molto ubbidienti a loro signore, e sappiate che quando bisogna, egli andrà e starà tutta notte a cavallo, e il cavallo sempre andrà pascendo. Egli sono quella gente che più sostengono travaglio e male, e meno vogliono di spesa, e che più vivono, e sono per conquistare terre e regnami. Egli sono così ordinati che quando uno signore mena in oste 100.000 cavalieri, a ogni 1.000 fa uno capo e a ogni 10.000, sicché non hai a parlare se non con 10 uomini lo signore degli 10.000, e quello de 100.000 non ha a parlare se no con 10. E così ogni uomo risponde al suo capo. E quando l'oste va per monti e per valle, sempre va innanzi 200 uomini per sguardare, e altrettanti di rietro e da lato, perché l'oste non possa essere assalito che non sentissero. E quando egli vanno in oste dalla lunga, egli portano bottacci di cuoio ove egli portano loro latte, e una pentolella u egli cuocono loro carne. Egli portano una picciola tenda ove egli fuggono dall'acqua. E sì vi dico che quando egli è bisogno, egli no cavalcano bene 10 giornate senza vivanda di fuoco, ma vivono del sangue degli loro cavalli, che ciascheuno pone la bocca alla vena del suo cavallo e bee. Egli hanno ancora loro latte secco come pasta, e mettono di quello latte nell'acqua e disfanno il vientro e poscia al beono. Egli vincono le battaglie altresì fuggendo come cacciando, che fuggendo saettano tuttavia, e gli loro cavalli si volgono come fossero cani. E quando gli loro nemici gli credono avere sconfitti cacciandogli, e sono sconfitti egli, perciò che tutti i loro cavalli sono morti per le loro saette. E quando li tartari veggono gli cavalli di quelli che gli cacciano morti, egli si rivolgono a loro e sconfiggoli per la loro prodezza. E in questo modo hanno già vinte molte battaglie. Tutto questo ch'io v'ho contato e li costumi, è vero degli diritti tartari, e or vi dico che sono molto i bastardi, che quegli che usano aucatà se mantengono li costumi degli idoli e hanno lasciata loro legge, e quegli che usano il levante tengono la maniera degli saracini. La giustizia vi si fa come io vi dirò, Egli è vero, se alcuno ha imbolato una picciola cosa, che egli non ne debbia perdere persona, e gli è dato 7 bastonate, o 12, o 24, e vanno infino alle 107, secondo che ha fatta l'offesa, e tuttavia ingrossano giugnendone 10. E se alcuno ha tolto tanto che debbia perdere persona, o cavallo, o altra grande cosa, sì è tagliato per mezzo con una ispada. E se egli vuole pagare 9 cotanto che non vale la cosa che egli ha tolta, campa la persona. Lo bestiame grosso non si guarda, ma è tutto segnato, che colui che il trovasse conosce l'ansegna del Signore e rimandalo. Pecore e bestie minute bene si guardano. Loro bestiame è molto bello e grosso. Ancora vi dico un'altra loro usanza, ciò che fanno matrimoni tra loro di fanciulli morti. Ciò è a dire, uno uomo ha uno suo fanciullo morto. Quando viene nel tempo che gli darebbe moglie se fosse vivo, a lotta fa trovare uno che abbia una fanciulla morta che si faccia a lui, e fanno parentado insieme e danno la femmina morta all'uomo morto. E di questo fanno fare carte, poscia l'ardono, e quando veggono lo fumo in aria, a lotta dicono che la carta va nell'altro mondo ove sono i loro figliuoli, e queglino si tengono per moglie e per marito nell'altro mondo. Egli ne fanno grandi nozze e versane assai, che dicono che vai ai figliuoli nell'altro mondo. Ancora fanno dipingere in carte uccelli, cavalli, arnesi, bisanti e altre cose assai, e poscia le fanno ardere, e dicono che questo sarà presentato da di vero nell'altro mondo ai loro figliuoli. E quando questo è fatto, egli si tengono per parenti e per amici, come se i loro figliuoli fossero vivi. Or v'abbiamo contato l'usanza e gli costumi dei tartari, ma io non v'ho contato degli grandi fatti degli grandi cani e di sua corte, ma io ve ne conterò in questo libro ove si converae. Or torneremo al grande piano che noi lasciammo quando cominciammo a ragionare degli tartari.